Sì, grazie per ospitarmi qui. Emerging Market è una società di informazione finanziaria posseduta da un investitore finanziario che si chiama BC Partners, che tra l'altro in Italia possiede anche la catena Coin, che tutti conosceranno, e forniamo informazioni a banche d'affari, studi legali, società di private equity, società di consulenza sull'attività di merger and acquisition, cioè fusione e acquisizioni.
Ecco, vogliamo approfondire merger and acquisition. I termini sono chiari, però in un linguaggio contestualizzato che cosa significa?
Vuol dire quando le aziende comprano altre aziende, quando società vendono degli asset che non sono più strategici o quando delle due società si fondono tra di loro. Noi andiamo a guardare tutte le informazioni, tutti gli aspetti che circondano questa attività di fusione e acquisizioni e queste informazioni di carattere confidenziale vengono poi vendute a banche d'affari, come dicevo prima, a studi legali, eccetera.
Merger Market è ovviamente presente in molti posti, non soltanto in Europa, anche qui in Australia, ovviamente una rete abbastanza vasta.
Sì, abbiamo una rete di circa 400 giornalisti in tutto il mondo, tra i vari prodotti, più il team di venditori, di supporto al prodotto.
Facciamo degli esempi pratici. Chi si mette in contatto con voi o con chi vi mettete in contatto voi e per quali ragioni?
Lo scopo dei giornalisti di Merger Market è quello di intervistare delle aziende. Noi vogliamo sapere i loro intendimenti strategici, se vogliono comprare altre aziende, se vogliono espandersi, se vogliono fare delle joint venture, se vogliono vendere gli asset non strategici. Queste informazioni le produciamo tramite degli articoli che poi vengono ricevuti tramite degli alert dai nostri clienti. Il motivo per il quale ci comprano è perché vogliono avere queste informazioni prima degli altri, per poter poi approcciare le società e offrire i loro servizi.
Quindi ovviamente i giornalisti che si occupano di queste attività devono ovviamente stare con gli occhi aperti, ad esempio, su quello che succede in borsa per un titolo che può salire o scendere, sulla situazione in Cina che oggi sembra cruciale per qualunque tipo di attività economica, insomma, stare con gli occhi aperti.
Guardano una serie di segnali che possono essere l'andamento del titolo in borsa, oppure per quanto riguarda le società private, se il fondatore sta per andare in pensione, quindi l'azienda ha dei problemi di successione, oppure se un'azienda si sta rifocalizzando su un certo settore e vuole vendere delle divisioni che non sono più strategiche. Quindi queste sono dei lead, come li chiamiamo noi, che poi i giornalisti utilizzeranno per andare a chiamare le aziende o per sviluppare i propri contatti.
Visto il mondo globale di oggi e sappiamo che ad esempio in Italia settimanalmente si legge di aziende di marchi italiani acquistati da ditte estere, anche questo naturalmente fa parte della vostra attività.
Assolutamente, noi cerchiamo di capire prima degli altri quali sono questi marchi e quali potrebbero essere i potenziali compratori dall'estero, perché tutti dicono sì, ok, il marchio nel settore del lusso potrebbe interessare ai cinesi o ai giapponesi, ma chi sono questi cinesi e giapponesi e perché vogliono comprare questo particolare marchio? Hanno bisogno di un accesso ai clienti, hanno bisogno del brand che loro non hanno e noi cerchiamo di capire questi aspetti. Vediamo chi sono i consulenti con cui lavorano e poi queste informazioni appunto vengono presentate sotto forma di articoli.
Si tratta ovviamente di situazioni che mettono sul tavolo, virtuale o reale che sia, capitali abbastanza rilevanti.
Sì, copriamo sia aziende piccole, come dicevo prima, quelle di carattere familiare, ma anche quelle elevate. E poi abbiamo una divisione che si chiama di reporter, che copre tutte le situazioni in cui la società è quotata. Quindi cerchiamo di capire qual è la probabilità che l'offerta pubblica vada in porto oppure no. Per esempio, abbiamo coperto la situazione di Pirelli, ChemChina, quindi quando ChemChina ha acquistato Pirelli. E varie altre situazioni, engineering al momento è sotto l'offerta di una società di private equity, quindi ci sono varie situazioni che noi copriamo.
Il 2016 è appena cominciato, fra l'altro con un notevole calo delle borse a livello internazionale. Che cosa si può prevedere, anche se nessuno naturalmente ha la sfera di cristallo per questo anno?
Allora, per quanto riguarda le fusioni e acquisizioni, il 2015 è stato un anno record. Abbiamo avuto un incremento del circa 5-6% sia per quanto riguarda il valore delle transazioni che per quanto riguarda il volume delle transazioni. Non siamo ancora ai livelli pre-crisi, però ci stavamo avvicinando. Ci sono tanti indicatori che ci dicono che il 2016 potrebbe essere un anno di rallentamento, però c'è stata una transazione annunciata nei giorni scorsi, l'acquisizione da parte di Shire di Baxalta nel settore farmaceutico, che magari ci fa pensare che questa ondata di grandi deal non è ancora finita. Sì, è vero che ci sono dei segnali come le borse cinesi che crollano, però questo c'è stato anche l'anno scorso e poi il mercato ha reagito positivamente. Non abbiamo ancora indicatori tali per cui ci dicono che ci sarà un crollo dell'M&A per quest'anno. magari nel 2017-2018 forse sì, però quest'anno no.
Per quanto riguarda l'Australia, e qui richiamiamo in gioco Davide Schiappapietra, lo abbiamo appena accennato, la borsa in questi ultimi giorni, l'indice azionario australiano è sceso sotto i 5.000 punti, ma l'economia di questo paese sembra ancora solida, anche se siamo in una fase di transizione dal boom minerario a qualcos'altro. Che cosa puoi dirci a proposito dell'Australia?
Beh, ti posso parlare del qualcos'altro, per esempio. Ci sono diversi qualcos'altro che stiamo osservando. Come hai detto tu, appunto, il boom minerario si sta esaurendo in qualche modo, dovuto principalmente a due fattori. Prima di tutto il crollo dei prezzi, delle commodities. Cosa vuol dire? Che se in passato si poteva ricavare un certo profitto dalla produzione di ferro o dalla produzione di uranio o di altri materiali che insomma di cui l'Australia è ricca, adesso con la riduzione del valore, quindi dei costi ai quali si possono vendere, le aziende non solo non trovano i profitti che avevano un tempo, ma a volte non riescono neanche a giustificare la possibilità di esplorare e di produrre nuovamente, ovvero i costi sono superiori a quelli che sono poi i guadagni. Di conseguenza cosa succede? Succede che i denari che venivano investiti nel settore minerario scompaiono, decisamente no, gli investitori vogliono comunque trovare nuove fonti di guadagno e nuovi orizzonti di investimento. Quindi ci sono diversi settori. Il primo settore che è stato aggredito in qualche modo dagli investitori è stato quello alimentare, agroalimentare, sia dal punto di vista dei prodotti da agricoltura, ma soprattutto delle carni. Ancora una volta, senza sorprendere nessuno, il cliente principale delle aziende australiane è la Cina. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui la Cina si trova ad affrontare una situazione difficile, il settore agroalimentare potrebbe essere colpito negativamente allo stesso modo in cui quello minerario è stato. Di conseguenza, forse l'agroalimentare non è l'unica risposta. Altre risposte sono il settore farmaceutico, il settore delle biotecnologie, il settore dell'information technology, quindi tutte le cose che possono riguardare sia i software, sia le produzioni di tecnologie avanzate, e questo settore nuovo che viene chiamato il fintech. Ovviamente parliamo di scale di grandezza differenti. Laddove col settore minerario si parlava di aziende gigantesche, o comunque anche aziende di dimensione più limitate, ma con dei progetti enormi nell'ordine dei mezzo miliardo, miliardo di dollari per essere realizzati, quando andiamo a vedere il, per esempio l'universo delle tecnologie, si tratta di aziende di piccolissime dimensioni, che partono da un'idea, da un prototipo, che necessitano fondi di magnitudine molto più ridotta rispetto alla precedente. Di conseguenza, invece di avere un numero limitato di aziende, di grosse aziende, creando grossi capitali, come nel minerario e nelle risorse, ci troviamo ad avere un numero enorme di piccoli soggetti che possono ricevere appunto tutti quei denari che una volta venivano investiti da un lato e adesso vengono investiti dall'altro.
E se posso aggiungere, guardare la Cina è un ottimo indicatore per vedere come si comporterà l'Australia. Qualche anno fa avevamo grandissima attenzione da parte della Cina nel settore minerario verso l'Australia. Poi questo è cambiato e la Cina ha rivolto l'attenzione all'Africa, quindi paesi come l'Angola e il Mozambico. Poi è ritornata a guardare l'Australia. Adesso si è spostata su altri settori, come diceva Davide, il farmaceutico, perché c'è un aumento della vecchiaia delle persone, quindi è un settore che comunque si sta espandendo in tutto il mondo. E poi il settore alimentare. C'è molta più attenzione alla qualità del cibo e quindi la Cina sicuramente si rivolge a nazioni in cui la qualità del cibo è più elevata, degli standard più elevati, come l'Australia oppure l'Europa. Bright Food, per esempio, ha fatto delle acquisizioni anche in Europa e questo si vede anche in Australia.
E non solo l'invecchiamento della popolazione, ma anche la nuova politica, appunto la possibilità in Cina adesso di avere un secondo figlio senza incorrere in sanzioni da parte del governo, sta sviluppando ulteriormente un mercato che vede l'Australia fra i produttori più importanti. Stiamo parlando quello del latte in polvere e delle formulazioni a base appunto di latticini per neonati. Quindi di conseguenza c'è, come dicevi tu Giovanni, potenziale proprio da osservare guardando a come la società cinese.
Altre società interessanti potrebbero essere quelle che producono vitamine. Swiss è una società australiana che è stata rivolta, ha avuto delle attenzioni da parte della Cina perché producono dei prodotti che in Cina non hanno e quindi la prossimità dell'Australia con la Cina dà uno sbocco per questo paese.
Ovviamente non voglio farvi rivelare segreti perché andrebbe contro tutto quello per il quale lavorate ogni giorno, ma potete darci qualche idea su quello che potrebbe accadere, quali merger ci potrebbero essere nei prossimi mesi, qualcosa di eclatante o qualcosa di meno eclatante?
Visto nel 2015 molta attenzione al settore farmaceutico e questo si è visto anche nel 2014. Il 2013 è stato l'anno dell'information technology, mentre gli anni precedenti c'è stata moltissima attività nel settore energy. Ogni anno cerchiamo a Merger Market di capire qual è il settore underdog degli anni precedenti che potrebbe rivelarsi molto attivo negli anni successivi. È un po' di tempo che non abbiamo visto attività nel settore industriale. Il settore industriale è caratterizzato da aziende familiari oppure da grandi aziende che sono cresciute tramite acquisizioni e adesso hanno degli asset non strategici da vendere. Quindi un trend potrebbe essere quello di società private grandi che potrebbero essere vendute a società più grandi da altri paesi, oppure società nel settore industriale che possono vendere degli asset non strategici. E poi io mi chiedo sempre il settore del financial service, le banche, le società di assicurazione, eppure società che operano nel fintech. Fintech, quindi servizi tecnologici per il mondo della finanza. È un settore, il fintech, molto attivo, ma le banche e le assicurazioni è un settore in cui non abbiamo visto molta attività, ma che potrebbe rivelarsi abbastanza attivo nel 2016-2017.
Bene, ringraziamo Giovanni Amodeo e Davide Schiappapietra per essere stati con noi.
Grazie mille.